parte. Bene, bene, buonasera a tutti. Oggi è il 18 novembre 2024, è la puntata numero 22 o 23, se contiamo anche la puntata 0 del Bar delle Verità. Grazie a un'idea di Davide Cerutti, dell'ingegnere Davide Cerutti, che sta avendo un discreto successo sia nella parte online, per chi ha tempo di collegarsi lunedì sera, ma soprattutto poi nel numero di ascolti delle puntate registrate che si trovano da diverse parti. Si trovano qui sul canale Ingannati, dove teniamo il podcast in diretta, si trovano sul il canale Al Bar delle Verità, sempre su Telegram, oppure anche sul mio sito Ingannati, insomma, da diverse parti.
Qualcuno magari ha anche linkato, buonasera a tutti, qualcuno magari ha anche linkato qualche trasmissione nei suoi canali, no?
Non sì, puoi... ma che lo facciano più che volentieri, noi non abbiamo nessuna voglia di stare nascosti o di chiedere diritti di copyright. Invece io volevo fare un accenno un po' rapido a una cosa che mi è successa sia nel fine settimana che poi oggi per coincidenza, le due cose si agganciano e quindi come provocazione la lancio lì. Io sono un fautore del cambiamento, un fautore del risveglio, non ho particolarmente fretta come avevo quando ero più giovane, che volevo che tutti quanti capissero, che tutti quanti si svegliassero, che tutti quanti si ribellassero, eccetera. Mi rendo conto che ci sono tempi diversi, però di una cosa sono fortemente promotore, cioè l'impegno personale. E quando la gente dice non vedo l'ora che succeda qualcosa, però intanto non fa niente, a me dà un pochino, mi dispiace un po', perché anche raccogliere la cartina per terra a volte è un atto rivoluzionario, però bisogna farla. Non bisogna dire speriamo che qualcuno la raccolga, è poco, va bene, però è meglio che niente, si comincia anche dalla cartina. Allora oggi è successo che qualcuno in assoluta buona fede, ma lo faccio anch'io, l'ho fatto tante volte, ha messo un po' di libri PDF sul canale, in modo tale che chi vuole se li può leggere, eccetera. Va bene, per carità, va bene. Però se è un modo per cercare di portarsi a casa delle conoscenze senza tirar fuori di tasca propria niente, secondo me, spero di non essere stato troppo duro nella mia risposta, però secondo me la vita vuole che ci sia sempre uno scambio, un dare e un avere. Uno non può, facciamo il paragone del respiro, il respiro è fatto di ispirazione ed espirazione, uno non può inspirare sempre, dopo un po' deve buttare fuori. Alla stessa maniera lo scambio è fondamentale e lo scambio si fa anche con il denaro, può non piacerci, però oggi è lo strumento che viene utilizzato ed è giusto che chi si impegna come Davide, come tanti altri, Deano Buranello e Claudio Truppiano e chi più ne ha più ne metta, è giusto che venga pagato per il proprio lavoro, sia che abbia scritto un libro, sia che tenga un corso, sia eccetera eccetera. Poi ci sono quelli come me che invece lo fanno a tempo perso e va bene, mi diverto così, però chi ha fatto della propria vita è giusto che venga pagato. Cioè, secondo me la rivoluzione potrà avvenire nella misura in cui tanti si rendono conto che devono anche mettere mano al portafoglio. Può sembrare brutto, certo non è una cosa che ci piace, poi Davide mi dirà, guarda che Amer non si sentiva proprietario di queste cose perché diceva che sono cose, leggi di natura, quindi uno non può sentirsene proprietario. È vero, però anche uno che ti ripara l'auto o utilizzerà degli strumenti che magari non ha fatto lui, però è un lavoro, cioè il lavoro va pagato, insomma c'è poco da fare.
No, ma di base sono d'accordo, anche se come ti ho detto prima, effettivamente i libri in formato PDF, io quando mi è capitato di cominciare a leggere un libro in PDF, e poi mi piaceva e quindi avrei voluto finirlo, l'ho sempre comprato, perché leggere un libro intero su computer è pesante. Sì, sì. E comunque, poi, se il libro è interessante, ovviamente è anche giusto comprarlo, sia sì, per dare un premio a chi l'ha scritto e anche per averlo sempre lì, no? Perché il libro è una roba cartacea che in realtà stiamo vedendo che durano molto di più le robe cartacee che le robe elettroniche, che magari si perdono, i cambi computer, così, no? Sì. Quindi io lo vedo più come un appoggio, questa cosa di avere i PDF, che magari se ti dimentichi una cosa...
È un assaggio, quello sì. Però in generale mi serviva come scusa, come aggancio per fare questo discorso qui, cioè... Vi faccio un esempio banale. Io faccio parte di un gruppo di volontari che a Porto Caleri, qui vicino a Padova, a Sottomarina, a Rosolina, vicino a Chioggia, Sottomarina, noi facciamo raccolta di rifiuti, ma come in maniera assolutamente libera, spontanea. E ogni tanto, quando ci troviamo in spiaggia, di solito dedichiamo un'oretta, due, a andare in giro con i sacchi e raccogliere un po' di rifiuti. Poi stiamo in spiaggia, facciamo il bagno, facciamo tutto. Non è che andiamo lì come dei lavoratori accaniti. E a volte mi capita che della gente, che tanti che ti vedono raccogliere, dicono: ah, che bravi, e dici grazie, gli do un sacchetto, volete raccogliere anche voi? Ma mi capita quello che ti dà la lattina che hai in mano, te la dà, tieni, ce la vuota. Dico: ma scusa, se non ce l'ho io, cosa facevi? La buttavi per terra? No, te la portavi a casa, voglio sperare. Non è che, perché c'è il volontario, allora senti, volontario, tieni anche la mia lattina, portatela a casa, tu non aggiungere lavoro. Mi dici bravo e poi mi sfrutti, cioè partecipa, voglio dire, partecipiamo. Ecco, questo secondo me è fondamentale. Aggiungo e poi mi taccio, perché ho parlato anche troppo, che ho fatto un corso di recente, di quelli di persona, perché avevo voglia, perché era un ripasso, eccetera, e sono rimasto colpito dalla quantità di persone che pagavano una cifra molto molto importante, perché si parlava di oltre 300 euro per un fine settimana, e mi sono proprio domandato se per caso non è, cioè, aspetta che trovo il modo di dirla in maniera più corretta possibile. A volte è giusto chiedere molto per cose che ti possono cambiare la vita. Cioè, se uno va a fare un fine settimana con Davide, o con Adriano Buranello, o con Claudio Trupiano, o con Matteo Penzo, o con tutti gli altri che ci sono, se ascolta e mette in pratica, questa cosa gli cambia la vita, c'è poco da fare, ha un valore. Allora, non siamo tirati in queste cose, perché poi più siamo e più è facile che un cambiamento generale di mentalità avvenga. Quindi, secondo me, è importante dare il giusto valore alle cose. Ecco, se non diamo valore alle cose, quello che ascoltiamo avrà anche meno effetto su di noi, avrà anche meno impatto su di noi. Vabbè, volevo fare questa tirata. Davide, sei d'accordo?
Sì, anche qui di base sono d'accordo, anche se c'è sempre da trovare il giusto compromesso, perché come hai detto prima, per esempio le conoscenze ameriane sono leggi di natura, no? Amer per esempio non chiedeva mai soldi per le consulenze, però lui vendeva i libri, cioè comunque i libri non è che li regalava, e poi vabbè, lui aveva delle rendite sue, quindi aveva questo modo di procedere, poi faceva anche ricerca assieme, no? Quindi ci stava la cosa. Ovviamente ognuno deve, se uno fa di questa cosa, diciamo, la sua fonte di reddito, un minimo deve guadagnarci. Però la questione è che dipende dalla persona che viene a contatto con queste conoscenze, cioè c'è chi le reputa effettivamente di grandissimo valore e allora non ha nessun problema a sborsare, non dico qualsiasi cifra, però comunque a dargli il giusto valore. Ma altri, come ben sai, ascoltano queste cose e alla fine dicono: no, non mi ha convinto, è tutta fuffa. E quindi per loro è zero il valore di quello che gli stai dando.
Sì, però attenzione, quante volte ti capita di andare dal mega specialista primario con N lauree, ti guarda 5 minuti e ti chiede 200 euro. Allora, magari non ha neanche capito niente di quello che hai. Poi quando vai al ristorante non è che dici: prima mangio, poi decido se mi piace quello che hai fatto, dopodiché decido se pagarti o meno. Cioè, fai un atto di fiducia, sai che pagherai. Se non ti piace quello che, come hai fatto da mangiare, la volta dopo non ci torni. Però anche l'idea: vengo ad ascoltare, però se non mi piace, cioè no, io ci ho studiato 10 anni, ci sto lavorando, mi sto impegnando, eccetera, è giusto, lo scambio è di natura, secondo me in natura vale lo scambio. Per cui, vabbè.
Sì, questo niente, è verissimo. Anche se, vedi, il discorso di prima, cioè in queste conoscenze che sono leggi di natura non si conciliano benissimo con l'aspetto del denaro, perché se tu pensi, quando vai da uno specialista, questo comunque qualcosa ti fa, o ti fa un esame utilizzando un certo macchinario che comunque costa, oppure ti prescrive qualcosa. Quindi c'è un aspetto, diciamo, che la persona stessa che va a fare questo esame dice: vabbè, o quantomeno ha un certo ruolo sistemico, no? È grande esperto, che ne so, del peritoneo, l'ultima che ho sentito, ci sono gli esperti anche del peritoneo.
Vabbè, di 3 centimetri quadrati.
Sì, ma no, ma poi chiedono, più sono specialisti, più chiedono soldi, ovviamente.
Sì.
Però, guarda, io sono, poi ovviamente c'è anche le situazioni in cui persone che hanno bisogno proprio non hanno disponibilità, capisci? E quindi capita anche quello, e quindi quelli cosa fai? Ovviamente le conoscenze le si dà anche a loro, no? Io dico sempre, ognuno dia in base a quello che sente, a quello che è la sua, diciamo...
Per carità, sì. Va bene, Sonia, però Sonia vuoi fare un versamento? No, stai tranquilla, Sonia. Ascolta, grazie, comunque, molto apprezzato. Ascolta, cosa è venuto fuori questa settimana?
Allora, ci sono diversi argomenti, quindi io direi che questa puntata la dedicheremo a questi argomenti, e poi il discorso che abbiamo detto sui foglietti embrionali, io direi, ne abbiamo parlato anche prima della live, lo facciamo quando non ci sono più argomenti, nei tempi vuoti, portiamo avanti queste lezioni, se ti va bene Alberto, se va bene.
Sì, benissimo. Io vorrei fare una prova stasera, prima di cominciare, a dire, guardate che durerà un'ora, quindi non abbiate il coraggio di alzare la mano e fare interventi dalle 10.
Esatto,
fateli prima, qualcuno rompa il ghiaccio se volete, ma noi alle 10 chiudiamo, e deve durare un'ora. Vai Davide.
Allora, prima di tutto, appena dopo la trasmissione avevi postato quel post sull'esperimento che riguardava i grassi, no? E quelli che è il gruppo di topi a cui aveva dato più grassi, e quelli grassi quelli considerati cattivi,
sì.
E poi invece agli altri grassi considerati buoni, hanno visto che stava meglio quelli con i grassi cattivi. E poi avevamo visto che era collegato al colesterolo anche questa cosa, cioè più avevano alto il livello di colesterolo, più stavano bene. Qui quindi io farei un discorso un po' generale, nel senso, la medicina fa sempre così. Quando riesce a misurare un certo valore del nostro corpo, utilizza quella misurazione sempre in modo terroristico. Cioè ti dice, quella cosa lì, se supera un certo valore, è male. Ok? E poi, ovviamente, nello stesso tempo parte per cercare una sostanza che sia un inibitore di quella determinata cosa, in quel caso il colesterolo, no?
E che quando sia possibilmente chimica.
E quando trovano quella sostanza, lì niente, il gioco è fatto, perché avevano già preparato il terreno col terrorismo, lì partono ancora più con terrorismo, no? E ti dicono, guarda che il colesterolo se supera i 200, prima era 220, poi 200, poi 180, cioè li riducono anche sempre di più questi valori, no? Così che ci sia una massa di popolazione sempre più grande che secondo loro ha bisogno dei loro medicinali, che in questo caso sono le famose statine, no? Quindi il giochino un po' è sempre quello, e quindi bisogna scardinare proprio il giochino di base, cioè non bisogna vedere il nostro corpo come un qualcosa da tenere costantemente sotto controllo, perché se certi valori vanno fuori bisogna subito prendere l'inibitore di quel valore per riportarlo a posto. Perché parliamoci chiaro, ragionando così, cioè non usciremo più. Cioè, voi sapete quanto è complesso il nostro corpo, ma in generale quanto è complessa la vita, cioè quante robe potremmo misurare nella vita, pressione, temperatura, livelli ormonali, valori del sangue, 100.000 cose potremmo misurare. E cosa facciamo? Stiamo lì a misurarci costantemente tutte ste robe, e appena va fuori qualcuno interveniamo dall'esterno per abbassarla. Ma questo si fa sempre, con la pressione, con la glicemia, si fa in tutto questo tipo di ragionamento. Però a ben vederlo è assurdo, perché il nostro corpo e la vita è talmente complessa che ha già lei il suo equilibrio.
Esatto.
Già lei si automisura le cose e si regola, no? Quando la temperatura sale, cosa fa il corpo? Ci fa sudare, così buttiamo fuori il calore, no? Cioè, ha già tutti i meccanismi il corpo. Quindi andare a intervenire è un'arroganza veramente a ben vedere insopportabile, quella che ha la medicina ufficiale di oggi, perché pensa veramente di poter andare a correggere un meccanismo di cui ha capito neanche,
quasi niente,
neanche il 5%, cioè cosa vuoi correggere? E quindi insomma lì questo è il discorso un po' in generale che si fa, in questo caso col colesterolo, poi tutti gli esperimenti che fanno dimostrano quello che ho appena detto, cioè che non c'è niente di male, tutto è bene nel nostro corpo e ha il valore che è giusto che debba avere. Quindi se noi mangiamo tanti grassi e si alza anche il livello del colesterolo e stiamo bene così.
Esatto.
Cioè, qual è il problema?
Esatto, quindi, esatto.
Questa è una cosa. Poi, mi sono segnato anche i nomi stavolta perché era brutto dire che non sapevo. Allora, Mapi chiedeva riguardo alla lateralità. Allora, la lateralità è un concetto un po', come dire, a volte complesso da stabilire. La lateralità vuol dire se siamo d'estrema di mancini. E voi sapete che per Hammer è molto importante questa cosa, perché abbiamo comportamenti diversi, no? Poi vi ho spiegato i tre tipi di lateralità, ne avevo già parlato, no? Della lateralità. La lateralità normale, la lateralità dell'endoderma, ti ricordi, Alberto?
Sì. Okay. Compreso quegli organi che non hanno lateralità.
Esatto, e poi infine quegli organi delle aree del territorio che non hanno lateralità, e lì invece l'essere d'estrema nei mancini incide in relazione alla sequenza con cui facciamo i conflitti in quell'area. Però dalle volte è proprio difficile stabilire la lateralità di una persona, cioè se è d'estremo o mancino, perché a volte è evidente, diciamo, la persona ha sempre usato la destra, è più grossa la parte destra, è più forte con la parte destra, sale le scale con la gamba destra, quindi d'estremo. Però ci sono tanti altri casi che la situazione è un po' intrecciata, no? Per esempio Hammer parla di due test fondamentali. C'è il test dell'applauso, quindi fare l'applauso con mani incrociate e vedere quale sta sopra, quella sopra è dominante. E poi lui dice, soprattutto per le donne, fa il test di immaginate di tenere in braccio un bambino piccolo. Allora, la destrimane lo tiene naturalmente col braccio sinistro, perché noi sorreggiamo le cose col lato non dominante, in modo da avere libero il lato
quello
dominante,
che agisce.
Esatto. E invece la mancina è il contrario, quindi anche quello può essere utile per capire. Però anche queste cose a volte, anche per la mia esperienza, possono essere camuffate, perché mettiamo che una persona mancina, però è una di quelle che da piccola è stata addestrata a usare la destra per tutto. E in molti casi ci sono così. Infatti ci sono molti più mancini e mancine di quelle che si crede. Si crede siano circa il 10, massimo 15% della popolazione. Invece Hammer diceva che addirittura potevano arrivare al 40% i mancini. Secondo me è una via di mezzo, sono sul 30% i mancini, una cosa così. Però più vicini a quello che diceva Hammer, cioè che sono molti di più di quelli che si crede, proprio perché in molti casi è camuffata sta cosa, perché normalmente si usa la destra e tante volte il bambino, anche senza che venga, come dire, costretto, però per spirito di imitazione si mette lì, vede che tutti usano la destra, cioè tutti, la maggioranza usa la destra e anche lui si mette a usare la destra, perché noi possiamo tranquillamente imparare le abilità di tutti i tipi anche col braccio non dominante, non è un problema. Io per esempio, che giocavo a basket, c'era stato un periodo che mi ero fatto male all'avambraccio destro e per un paio di mesi ho tirato con la mano sinistra. Dopo 2 mesi tiravo quasi uguale che con la destra.
Quindi, solo 2 mesi?
Sì, non ci vuole tanto, se fai 6 mesi alla fine praticamente fai uguale. Perché sapete che il nostro corpo è magico, più lo usi, più si sviluppano anche quelle aree cerebrali e quindi più diventiamo fini e forti in quella cosa, no? in quel
tessuto. Scusa che ti interrompo un secondo, avevo sentito un TED, sai, i famosi TEDx, in cui, questo può interessarti come ingegnere, parlava un ricercatore dell'importanza del mancino all'interno di una popolazione. Non faceva esplicito riferimento ad Hammer, però praticamente il concetto era quello che sostiene anche Hammer, cioè è necessario qualcuno che affronti il caso di pericolo, la situazione in maniera diversa agli altri. Sì. E lo affrontava proprio da un punto di vista matematico e faceva, addirittura parlava dei cani mancini, a seconda che la coda scodinzoli più a destra e più a sinistra. Sì. E diceva, da un punto di vista matematico, che aveva in qualche modo, se ricordo bene, tirato fuori una funzione in cui praticamente non andava bene né che fossero la metà, metà destra e metà sinistra, né che fosse un numero molto piccolo, l'1%, ma era qualcosa dalle parti dove dici anche tu, dal 20 al 30%, 40%. Ecco. E l'aveva proprio fatto un'analisi di questo tipo, se fossero la metà non sarebbe... cioè deve essere un elemento differenziante che quindi scartava il 50-50, ma, no, ma sopra una certa soglia perché sia significativo, tipo il 20 o 25, qualcosa del genere.
Interessante questa cosa, te lo ricordi? Guarda,
se lo no, devo andare a cercare su TEDx, in inglese ovviamente, e trovare le mancine ed esti, ma forse si trova cercando un pochino.
Lo ricordi, postano, perché purtroppo di questa cosa della lateralità ne parlano in pochissimi. Perché
va bene, lo cerco.
È considerato influente sostanzialmente, anzi proprio un influente, e le altre discipline cioè, è Hammer che ha riscoperto la grande importanza, no? Però vedi che anche antropologi, chi studia le specie, i comportamenti delle specie, ne vede, la vede l'utilità di questa cosa, sicuramente. Mm-hmm. Comunque, dicevo, ci sono vari metodi per stabilire la lateralità. Ah, il metodo, se vogliamo, più sicuro è quello di individuare un certo conflitto che noi abbiamo, che sicuramente abbiamo fatto, per dire, con nostro figlio, e vedere da che lato si manifesta. Cioè, se noi è un periodo che chiaramente, non so, abbiamo litigato, tu metti e quattro figli, Alberto, hai litigato con tuo figlio, non vi parlate più per 2 settimane, per dire. Poi avete una riconciliazione e guarda caso quella sera stessa ti viene, che ne so, un male alla gamba, un male alla spalla o una cosa così, no?
Poi, come tu dici, è evidente che era quello il conflitto risolto.
È evidente, capisci? E quindi vedi da che lato ha preso. Se ti prendi il lato sinistro è una conferma che sei gestrimane. Se ti prendi il lato destro dici, cavolo, ma non è che sono mancino allora. Sì, anche se magari tanti altri test ti facevano vedere che eri gestrimane, no? Perché ogni test può essere camuffabile, nel senso che, come ho detto prima, per esempio le braccia, se tu hai cominciato a usare di più il braccio destro, anche se sei mancino, sviluppi di più quello, quindi diventi più abile anche in quello, diventi più forte in quello, quindi è più grosso quello, e quindi in tutto e per tutto è impossibile stabilire da quello che tu eri mancino. Poi si possono fare altri test, si può fare il test con le gambe, con quale gamba è più grossa, con quale gamba saliamo le scale. Possiamo fare il test con la masticazione, da che parte diamo il primo morso quando mettiamo in bocca qualcosa. Ci sono tantissimi test che si possono fare, però a volte succede che un po' di questi test ti danno un risultato e un po' di questi test un altro, no? Capisci? Quindi in quei casi è un po' complesso e, come ho detto, osservandosi a livello di conflitti, forse per la mia esperienza quella è la prova decisiva, perché i conflitti non aumentano e la nostra lateralità è stabilita probabilmente addirittura al concepimento e non cambia mai per tutta la nostra esistenza. E, tra questi metodi, la MAPI chiedeva il metodo della foto, di cui ho parlato un po' di tempo fa, ho fatto anche un post nel gruppo Facebook. Uno dei metodi è infatti questo, farci una foto della nostra faccia, belli dritti, da davanti. Te avevo già parlato, Alberto, non mi ricordo.
Sì, avevi accennato fra i vari metodi, sì.
Ok, farsi una foto della faccia belli dritti e poi, con un programma anche Paint, semplice, dividere a metà la nostra faccia e ricreare un volto con le nostre due parti destre e un altro volto con le nostre due parti sinistre. E vediamo quale dei due... Vedrete che i volti sono diversi. Sempre, per tutti, perché nessuno di noi è perfettamente simmetrico. E in più, il volto più grosso, cioè che rappresenta le due, è tendenzialmente il volto dominante. Quindi se noi, unendo le nostre due parti destre, vediamo una faccia più grossa, e poi anche i lineamenti spesso sono più maschili, il taglio degli occhi così, allora quella è la nostra parte dominante. Ci ricorda anche il nostro padre tante volte, eh? È curioso. Invece le nostre due parti sinistre, per i destrimani intendo, ci ricorda la nostra madre. E sono più piccoli, e il taglio degli occhi è più femminile. E sono piccole differenze, però se si fa questo test si vede che non sono poi così piccole. Cioè sono a volte sono molto molto diversi ai due volti, fatti con le nostre due parti destre e le nostre due parti sinistre. E quindi
Dimmi. C'era anche un software che fa questo? Oppure...
Sì, c'è un'app anche che lo fa.
Ah, okay.
Ho trovato il mio amico Amos Boilini, e adesso sei in linea, non so se lui segue queste trasmissioni, magari ve lo dice, ma se cercate app, volto, ribaltare volto, cose così, penso che l'ho trovato. E niente, quindi questo voleva sapere, sì, si può fare anche questo test qui, che per la mia esperienza è abbastanza affidabile, perché il volto quello è, cioè è difficile che facciamo un conflitto sul volto, no? Fisci, come lo possiamo fare più facilmente sul braccio, su una gamba. E quindi è abbastanza affidabile questo test del volto per stabilire la lateralità.
Ok.
Bene, questa era la MAPI. Poi, dopo ha chiesto Feli, che è abbastanza attivo nella chat, ha chiesto se si poteva parlare del caso di Mango. È presente Mango?
Sì, cantante, 2013 è morto, credo.
Sì, che è stato male sul palco. No, forse era più avanti, 2000, adesso non mi ricordo esattamente l'anno. Comunque, lui è stato male sul palco e poi poco dopo in ospedale è morto. E mi chiedeva Feli se può essere un caso tipo quello di Mike Bongiorno. Allora, con ogni probabilità ha fatto lo stesso processo, cioè una morte così improvvisa, cardiaca, è molto più comune il conflitto delle arterie coronarie, che è lo stesso che ha fatto Mike Bongiorno, quindi una perdita del territorio, che poi è stato ritrovato. Ok, però ho guardato un po' la biografia, io non conoscevo tanto bene la vita di questo cantante, ho guardato un po' la biografia, però non ho visto granché, cioè non era come Lucio Dalla, per esempio, sì, che anche lui, perché Lucio Dalla a un certo punto si era messo in testa che voleva fare un tour, però molto intimo, cioè in palazzetti piccoli, in locali piccoli, e aveva trovato grandi difficoltà a portare avanti questo progetto, e alla fine però ce l'aveva fatta. Quindi diciamo questo suo territorio che lui voleva, no? Un territorio più intimo, così, che all'inizio tutti gli ha messo i bastoni fra le ruote, però alla fine ce l'aveva fatta, e poco dopo che sono cominciato questi concerti lui è stato male e morto. Però in Mango non ho trovato niente di ciò, non sembra che ci sia qualcosa legato alla sua carriera e alla sua diciamo al suo territorio inteso come pubblico e tutto. Però c'è un evento molto significativo che è successo, cioè al funerale di Mango aveva tre fratelli, erano quattro fratelli maschi, e tra l'altro il fratello più grande, Giovanni, era quello con cui aveva iniziato un po' la carriera di cantante. Avevano iniziato un po' insieme, poi niente, il fratello aveva fatto altro e lui era andato avanti invece. E questo fratello più grande si chiamava Giovanni, al funerale di Mango è stato male ed è morto.
E il fratello?
Sì.
Ha
avuto un infarto praticamente dello stesso tipo di Mango, e pensate che c'era fuori l'ambulanza del funerale, era presente l'ambulanza appena fuori, quindi l'hanno soccorso subitissimo. Ma è morto lo stesso. Questo è anche a dimostrazione che se il programma è forte possiamo avere chiunque lì e non cambiano.
Allora, a dimostrazione del fatto che io sono di Coccio, io faccio fatica a capire il senso biologico di questa cosa. Tu me l'hai spiegato un'altra volta perché sono sicuro che te l'ho già chiesto, ma a dimostrazione del fatto che sono di Coccio e che io sono superficiale, ti rifaccio la domanda. Mentre tante cose si capiscono, dice Manuel, è morto con un forte conflitto attivo il fratello di Mango. Mentre tante altre cose, il rigonfiamento della tiroide, oppure, cioè tante cose, è evidente il senso biologico, questo sembra quasi un fallimento della natura.
No, ma il fratello di Mango adesso ti dico.
No, ma anche Mango stesso, cioè il fatto di morire nella fase di risoluzione sembra quasi un fallimento della natura.
No, perché anche la morte ha senso biologico, in certi casi. Ha senso biologico per la specie. Te l'avevo spiegato in relazione.
Sì. Non è individuale, ma è di specie. Ok, hai ragione.
Specie,
sì.
Perché tu, se hai perso il territorio per più di un anno, noi sai che i codici biologici.
Nove mesi.
E sai che i codici biologici che abbiamo dentro sono riferiti al nostro vivere in branco.
Sì.
Quindi in branco, tu capobranco, che dopo 9 mesi non hai riconquistato il territorio, è già un altro capobranco, e tu non puoi più prendere il suo posto. Quindi anche se dovessi vincere e riconquistare il territorio, la natura ti fa morire.
Ah, scusa, io pensavo che fossero i 9 mesi legati alla durata della gravidanza. Come dire, se non sei in grado di riprendere il tuo ruolo di capobranco e difendere la compagna che nel frattempo sta facendo la gestazione, è meglio che ti fai da parte.
No, in realtà è 9 mesi e un anno, perché in realtà non è quello. È il fatto che è passata una stagione, quindi il nuovo capobranco ha già ingravidato le...
Ah, ok, la stagione, ok.
Quindi a quel punto fai casino, capisci? Se sono il capobranco, devi ammazzare i piccoli, è un male per il branco.
Okay.
A quel punto, quindi la natura si fa morire. Certo, ovviamente, ribaltando ai nostri giorni, E uno dice, vabbè, ma Mike non è che aveva il, i cuccioli.
No, chiaro, ma no. Però, no, lo capisco. Sì,
come
sì.
Ho sempre detto, dobbiamo fare riferimento a quel tipo di società perché i codici biologici sono riferiti a quello. Ok, e quindi...
Dimmi. No, no, quindi c'è col fratello di Mango, se stavi dicendo qualcos'altro.
Il fratello di Mango, io ho ipotizzato che, siccome... Insomma, è ben strana che a distanza di 2 giorni ci siano 2 infarti fulminanti,
certo,
della stessa famiglia. Quindi ho ipotizzato che ci fosse stata qualche questione in ballo che riguardava la famiglia. Che ne so, la casa di proprietà storica loro, delle proprietà che avevano, che magari sono state o che ne ho pignorate, o ci sono stati casini con i vicini. Quelle, sai che a volte ci sono quelle questioni,
certo, di certo,
decenni, no? Che tu hai ragione, però c'è qualcun altro,
sì,
che
lo
ha incluso, e quindi che ne so, magari la casa di Mango volevano lì fare un mega centro commerciale e avevano venduto tutte le case degli altri, invece la famiglia di Mango voleva resistere, e però ha fatto conflitto magari per quello, no? Perché rischiava di perdere il territorio, poi magari l'hanno perso, però sono andati in causa, e poi magari la causa è finita, hanno vinto, e sono andati in soluzione tutte e due, perché qui sembra veramente che sono andati in soluzione tutte e due praticamente nello stesso momento.
Ah sì, a distanza di pochi giorni.
A distanza di 2 giorni, capisci che può essere veramente che hanno fatto la risoluzione insieme. Una quindicina o 3 settimane prima delle loro morti. Quindi sì, lì per avere un'idea chiara di quello che è successo lì bisognerebbe avere una conoscenza proprio intima della famiglia. Quindi se magari qualcuno c'è per caso che ascolta quel podcast, che ha delle informazioni dirette, cioè conosceva direttamente la famiglia Mango e che può sapere magari se c'erano dietro queste una questione di questo tipo, sarebbe interessante ricostruirla.
Se posso dare un altro spunto riguardo a questi fenomeni che prendono personaggi abbastanza famosi, il famoso psicologo, quello che immagino tutti conosciate, Meluzzi, quello con la barba bianca, i capelli bianchi,
certo.
È scomparso dalla scena un bel po' di mesi fa. E ha avuto un'ischemia o qualcosa, un ictus. Se andando però a vedere, mi ricordo che avevo trovato qualche tempo dopo, qualche settimana dopo, degli articoli relativi a circa un mese prima di questo evento, in cui lui si era riconciliato, aveva rincontrato suo padre che non vedeva tipo da 50 anni.
Ah, è vero, mi ricordo questa cosa.
Sì. Questa cosa qui mi è saltata subito agli occhi, perché ho detto, ma guarda, evidentemente ha fatto una risoluzione di un conflitto che aveva in piedi, perché era morta sua moglie 9 mesi prima. Di altre cose, lui poverino ci è rimasto male ovviamente, però forse questa cosa qui ha innescato un meccanismo di rappacificazione col padre, che ovviamente lui avrà 65 anni, 70, un po' più di noi, di me, e il padre ne avrà almeno 90, per cui secondo me era proprio una storia che se non si chiudeva così, ancora un po' il padre moriva, perché ormai era molto anziano, molto vecchio.
Sì, anche se ho visto il video, era ancora in forma il suo padre, era un vecchietto, sì, arzillo.
Ma magro, sì, infatti. Sì, infatti. Niente.
Sono ipotesi alla fine, sai, però possono essere abbastanza verosimili, perché per avere la certezza dovresti conoscere direttamente la persona bene, in modo da sapere veramente cosa era importante per lui e tutto. Però effettivamente riconciliarsi con un padre dopo 50 anni è difficile pensare che non sia una cosa importante per una persona. E quindi sì, probabilmente qualcosa ha risolto lì, e poi vedi dopo un mesetto. Settimane.
Dice Manuel, quindi è morto, parlando del fratello di Mango, è morto in crisi epilettoide anche lui.
Sì, la crisi epilettoide si ha l'infarto. L'infarto coronarico è proprio la crisi epilettoide del programma delle arterie coronarie, che invece il PCL non dà praticamente sintomi.
Allora, per chi si domandasse dove stiamo leggendo questi commenti, che magari non lo sa, noi nel post di stamattina in cui dicevo dove c'è la locandina, sotto quel post lì mettiamo i commenti che vogliamo fare in diretta in questa trasmissione. Viceversa, chi vuole intervenire basta che alzi la mano e noi ben volentieri ci fermiamo e ascoltiamo le domande in diretta. Vai avanti.
Poi c'è Maria Paola Tagliazucchi, che tra l'altro inviterei anche se vuole a intervenire, perché vedo che è una delle più attive e poi è anche preparata, risponde bene, quindi se vuole, se vuole presentarsi ben volentieri. E mi ha fatto questa domanda relativa ai programmi del mesoderma recente. Allora, i programmi del mesoderma recente sono un po' particolari, perché il senso biologico in questi programmi è principalmente non alla fine del non durante la fase attiva, come è invece per tutti gli altri programmi, gli altri tessuti, ma è alla fine del processo, perché alla fine del processo abbiamo più tessuto e quindi il tessuto è più forte. Ricordiamoci che il mesoderma recente sono tutte le ossa, i muscoli, i tendini, i cartilagini, i vasi sanguigni, tessuto connettivo, tutto il sistema linfatico. Quindi tutti questi tessuti fanno necrosi in fase attiva e ricostruzione con eccedenza in soluzione, in modo che alla fine hai una vena più grossa, un muscolo più grosso, un osso più grosso e così via. Ok? Più grosso e più solido. Ok? Quindi il senso biologico è principalmente alla fine del processo. Però Maria Paola mi chiedeva, ma come mai c'è questa differenza? E poi è possibile che ci sia veramente un deficit in fase attiva? Perché sembrerebbe effettivamente un controsenso, perché in fase attiva c'è un problema da risolvere. È un problema da risolvere e il corpo ti fa avere addirittura un deficit. Sembrerebbe un controsenso, no? Però se andiamo a ben vedere, non è che sia proprio così, perché non è un deficit in realtà, pur essendoci una necrosi, ovviamente, però se l'analizziamo bene, non è una necrosi che ci porta a un deficit funzionale, ok? Quindi, non lo so, prendiamo per esempio i denti. I denti sono ossa, no? Sappiamo. Denti intendo dentina, cioè la struttura interna del dente. È come l'osso, cioè è tessuto simile all'osso e si comporta come l'osso. E cosa fa? Anche lui fa necrosi in fase attiva, no? Ovviamente fa le carie, ok? Si forma la carie. La carie si forma, ok, però la carie mentre si forma ci dà un deficit funzionale? Cioè mastichiamo un peggio in quella zona? Il dente più è balla, è no, assolutamente no. Anzi, se la carie diventa grossa, il dente addirittura, ovviamente la carie bocca all'esterno, quindi si vede proprio, no? Quindi abbiamo un dente con un incavo dentro, no? Bello appuntito anche, quell'incavo. Quindi se noi immaginiamo che siamo lì, assieme ai nostri 10 fratelli, che dobbiamo sbranare una carcassa, se io ho i denti cariati, riesco a portare via molto più roba di loro, in realtà. Perché si incastra dei miei denti belli aguzzi e me la porto via rispetto a loro. In più, faccio più paura. Se faccio così con tutti i denti cariati.
Ma no, dai, non è più malato uno con i denti cariati?
No, il malato è una nostra convinzione legata alla società. Ok? Perché vediamo un'anomalia e diciamo, cavolo, questa è brutta e ci porterà male. Ma se tu vedi il dente cariato non è per niente meno forte degli altri, assolutamente.
Non ha se mi fa male, scusa, ma se mi fa male non mi fa impedire di masticare?
Calma, quando ti fa male sei andato in soluzione, ok? Prima che vai in soluzione il dente non ti fa male zero, anche se la carie è enorme, non ti fa male e il dente è solido. Poi ovviamente c'è un limite anche lì, se fai necrosi, alla fine il dente ce n'hai ben poco, però comunque c'è un aiuto anche nella fase attiva di questi programmi con la necrosi. Inoltre, nella fase attiva, anche del mesoderma recente, ovviamente abbiamo tutti i vantaggi di qualunque fase attiva, cioè vasocostrizione, simpaticotonia, cioè siamo comunque pronti a affrontare un problema più che se non avessimo un conflitto. Cioè, mi sono spiegato? Quindi c'è una parte, io infatti ho detto principalmente il senso biologico di questi programmi è alla fine del processo, per questo me l'ha chiamato gruppo di lusso, ma a ben vedere c'è un aiuto funzionale anche nella fase attiva anche di questi programmi.
Tra parentesi, Maria Paola Tagliazzucchi dice: sono solo una studentessa, però una studentessa preparata.
Siamo tutti studenti, guarda, perché non finiamo mai di imparare, quindi non si può, nessuno di noi può dichiararsi maestro, a ben vedere. Comunque, hai capito un po', hai risposto. Quindi c'è comunque un incremento funzionale in generale, poi viene sparata più adrenalina, cioè c'è un incremento funzionale in generale in tutte le fasi attive, quindi anche nella fase attiva dei programmi del mesoderma recente. Poi questa necrosi in realtà non porta nessun problema funzionale. Anche le ossa fanno necrosi, è vero, ma è rarissimo che si rompano in questa fase. A meno che non hai fatto una necrosi proprio immensa, che non rimane veramente niente dell'ossa, allora va bene. Ma altrimenti no, non è in questa fase che si rompono. Quando si rompe l'osso? L'osso si rompe all'inizio della fase di soluzione. Quindi, quando siamo entrati nella fase di soluzione, e all'inizio però non abbiamo ancora male, e lì però è già andato in soluzione l'osso, e quindi è diventato fragile a quel punto, perché ogni soluzione gonfia e poi insomma ci sono dei lavori che rendono fragile lì la zona, e quindi in quel momento è che è facile che metti lo sportivo, si rompa il malleolo, un osso così per un movimento stupido. Quando succede così è perché è appena entrato in fase di soluzione, ma è già in fase di soluzione, però non è nella fase attiva, capisci? Nella fase attiva non c'è in realtà deficit funzionale. E al contrario ci sono questi vantaggi dovuti alla simpaticotonia in generale.
Okay.
Quindi il discorso un po' generale è che ok, sì, qui il senso biologico è principalmente alla fine, però una parte di senso biologico a ben vedere c'è anche nella fase attiva, anche qui.
Ok. Tra l'altro ho trovato forse il TED, che non so se fosse quello, però perché l'avevo ascoltato anni fa. Vabbè, ho messo il link sul video YouTube nella cosa. Va bene.
Va bene, quindi non interviene Maria Paola, almeno senti la sua voce se vuole.
Va bene, non ho richieste di intervento. Alzate la mano, eccola qua, Surga, non te l'avevo vista, cosa ho trovato.
Eccola.
Sì. Ok, perfetto. Grazie mille, Davide.
Ciao, Maria Paola, piacere.
Nulla, io mi sono trovata a studiare, fare un corso completo di legge biologica proprio mentre mia mamma aveva questo grossissimo problema. E, tra l'altro, improvvisamente scoppiato dopo che aveva subito un intervento che aveva posto un enorme, diciamo, soluzione a un suo problema. Aveva un grosso prolasso rettale che lei ha interpretato a modo suo, ha tenuto nascosto, pensava che fosse tutt'altro, e quindi ha passato almeno un anno e mezzo, due, con questo cruccio addosso di avere qualcosa bruttissimo. Era il periodo in cui si sperava di non entrare mai in ospedale, quindi è stata zitta, si chiudeva in bagno per ore, e effettivamente in quel periodo lì dolori non ne aveva, dolori, diciamo, di schiena, di gambe, non ne aveva, dolori ossei. Una volta che è stata operata, le hanno sistemato questo prolasso, boom, data proprio soluzione di un'osteolisi importante, centrale, vaccino.
Sì, perché no, evidentemente lei si è svalutata, magari proprio in relazione a questo prolasso.
Sicuramente, c'erano sicuramente anche altri, diciamo, motivi, ma questo prolasso portato avanti per quasi 2 anni in totale
solitudine.
Ho paura di parlarne, sì, in caso, noi non sapevamo niente.
Allora è stato quello.
E tra l'altro mia mamma è stata operata e buttata fuori, noi diciamo grazie al cielo, perché non sapeva neanche usare il telefono, lo smartphone, quindi isolata in ospedale, e lei è gonfiata come un pallone appena arrivata a casa, perché aveva paura che le succedesse qualcosa ancora dopo l'operazione, mi ha detto, ma hanno già buttato fuori, no? Quindi si è gonfiata in casa i primi giorni.
Sì.
Vabbè, poi chiaramente questa cosa è stata interpretata malissimo, si è andati subito di morfina.
Ma perché era, se come hai detto, ha fatto 2 anni di conflitto attivo tua mamma, e quindi quando è andato in soluzione ce n'era di massa conflittuale lì.
Sì, ma poi diciamo lei aveva anche un nodulo al seno da 20 anni, glielo sono andati a riravanare, adesso poi è diventata tutta colpa di quel nodulo che c'era.
Sì, vabbè, lasciamo perdere, dai.
Tra l'altro era venuto fuori in un momento in cui decisione tragica di mia mamma, io la nonna con l'Alzheimer, che a un certo punto non poteva né più inghiottire né mangiare né niente, ho dovuto decidere di lasciamola così, solo con un po' di idratazione, quindi ha dovuto decidere una cosa incredibile, e le è uscito questo, ha avuto diciamo un'attivazione sul seno e una soluzione poi. Era ferma questa cosa, una sorta di pallina ferma da non 20, 17 anni e mezzo.
Allora è andato tutta la colpa dei dolori ossei così a questa pallina a seno.
Sì, poi ci sarà qualcosa ai polmoni, ci sarà qualcosa al cervello, poi mia mamma si è chiusa, non ha voluto far più niente, però tutti i giorni prendi qualcosa, prendi, come stai, la pressione, misuriamo l'ossigenazione, è stato un tartassamento continuo.
Aveva dolori anche a quel punto?
Allora, ha avuto dolori per 2 anni e mezzo, veramente. Poi, a seguito di una sciocchezza, perché diciamo è scivolata dalla sedia a rotelle e ha fatto una piccola feritina di neanche 1 centimetro, però sulla tempia, dove c'è, ha beccato una vena e quindi usciva parecchio sangue, l'hanno portata al pronto soccorso, lì l'hanno trattenuta e hanno l'urgenza ha fatto sì che non ci fossero i soliti medicinali. Per cui ha passato 3 giorni in ospedale, io ero furente perché la volevo portare fuori, senza nessun genere di antidolorifico, e allora da lì si è scoperto che non c'era bisogno di niente. Mia mamma non aveva più nessun dolore.
Ah, vedi che era passati 2 anni, quindi aveva riparato le sue cose
sì,
ossee.
Sicuramente, tranne che ormai era grigia, magrissima,
perché poi si sono innestati, come sempre succede, altri conflitti causati dalla medicina.
Sì, sì, sicuramente. Vabbè.
Va bene, comunque
stavo studiando giusto le leggi biologiche, tutto quello che non si deve fare, stava succedendo tutto a mia mamma.
Sì, ma comunque non colpevolizzarti, perché comunque le scelte le fa la persona, anche se sapevi certe cose, doveva conoscere lei più che altro.
Lo so.
E anche conoscendole delle volte.
E anche un po' in famiglia tutti quanti, perché poi chiaramente uno fa la pecora nera, no? Esce fuori, ma proviamo a vedere, no, curiamoci, cioè io poi, per carità, quindi vabbè, è stato un po', come dire, c'ho ancora la gola chiusa, uno spettacolo che avrei preferito non vedere.
Ma e quando è che se n'è andata tua mamma?
A marzo scorso.
Non è tanto. Quindi.
No.
2024?
Sì. Esattamente. E tra l'altro ha resistito anche parecchio, con altissime dosi di morfina, quindi la tempra ce l'aveva, sicuramente.
Quanto tempo con la morfina?
2 anni e mezzo abbondanti, quasi 3.
Quindi l'ha presa fin da subito, però non aveva aumentato le dosi, la prendeva così.
Allora, è salita su, diciamo, vertiginosamente con le dosi, e poi si è attestata in un dosaggio molto alto. L'errore è stato quello di dire così puoi almeno rifare un po' quello che facevi prima. Cioè non è stato prendere un antidolorifico e starsene ferma. Mia mamma avrebbe dovuto portare il bustino, ma no, poverina. E quindi i primi tempi era anche contenta perché poteva fare il letto, stare in piedi, cucinare. Io avevo le mani nei capelli, cioè state tranquilla. Però la famiglia era, ma dai che almeno qualcosina riesce a fare. Però con una riparazione ossea in corso, infatti poi si è deformata tutta, soprattutto nella parte alta, diciamo, nella parte...
Ma perché la morfina non è un bel affare, perché comunque maschera quello che sta succedendo, non
sì.
è che lo risolve in nessun
Con
modo.
tutti gli altri problemi che dà intestinale,
sì.
quindi
Io
capisco
pensavo,
il dolore.
Davide, scusa, pensavo che la morfina fosse qualcosa che ti conduce alla morte in poche settimane, in pochi giorni, invece
Allora,
no.
succede così se hai un forte programma in PCL in atto che ti dà anche dolori e allora loro cominciano a dartela, poi tu e dopo un po' hai ancora dolori, quindi aumentano le dosi e lì allora lì sei finito effettivamente, vai in paralisi di tutto. La madre di Maria Paola evidentemente, come ha detto, si è stabilizzata a una certa dose, poi aveva questa volontà ancora di vivere, di rifare le cose. Sai, c'è anche questo aspetto qui, che ti dicono che non hai più speranze. Quindi ti dicono che non hai più speranze, ti danno morfina in crescente e questa combinazione è letale, perché altrimenti, sai, ci sono anche gente che è stata morfinomane per decenni. Quindi, sì, c'erano i casi, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, di persone che l'avevano preso per ferite, così. Era stata sintetizzata per quello, in realtà, la morfina originariamente. E poi però continuavano a prenderla perché comunque ti dà questa assuefazione, in fondo è sempre uno piace. No? Però se mantieni costante la dose e non hai granché d'altro in ballo, puoi andare avanti. Il fisico si abitua a tutto, lo sappiamo.
Ma secondo me c'era anche sì, poi il fatto di vedere che ogni settimana l'esame del sangue e ingoia una
Ma
pillola
no,
che
e
non
non ti
muore.
mollano più, non ti mollano più, è un terrorismo infinito che non può non farti vivere 100 conflitti.
Vabbè, grazie
Vabbè,
mille.
comunque è chiara la risposta è chiara, no?
Sì,
Fammi avere
chiarissimo, chiarissimo,
tempo.
chiarissimo. Confermo che appunto quando aveva il primo problema, diciamo,
No,
sì,
aveva
aveva
male.
un po' di dolorini che si portava dietro da quando aveva 40 anni, ma un po' di mattina e basta, diciamo, un po' di...
Ogni dolorino è perché almeno in parte aveva risolto, perché se no se non
Buona
risolvi non hai zero dolore. Zero.
sapersi perché sono abbonata anche io.
Bisogna gioire, per il dolore bisogna gioire. So che non è facile, però.
Va bene, sì, ma è anche per questo che sono qui, mica peraltro.
Certo.
Deve capire qualcosa di più. Vi
Bene.
ringrazio tantissimo.
Grazie a te, cara.
Accetta. Allora,
Grazie, grazie.
Federica ha chiesto di parlare e la abilitiamo subito. Anche Renato ha chiesto di parlare, abilitiamo anche lui, ma prima Federica, che deve togliersi dal mute con il pulsantone verde in basso. Vedi che quando arriva la fine dell'ora tutti si
Sì,
precipitano.
devo
No.
anche ancora due
Scusatemi.
argomenti. Vediamo se ci sono.
Ciao Federica. Ciao.
Buonasera, ciao a tutti. Scusatemi, ma è stato un errore.
Va
Stavo
bene, abbiamo sentito la tua
mutando.
voce, siamo contenti lo stesso.
Grazie.
Di dove sei? Innanzitutto, di dove sei? No, di dove sei?
Livorno. Livorno.
Bene.
Livorno. Vabbè.
Allora
Sì.
adesso parla Renato. Grazie Federica, parla Renato e poi
Grazie.
Gloria. Vai Renato.
Grazie, buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Buonasera a tutti, volevo fare solo una domanda a Davide.
Hola, Renato.
Ciao, ciao, buonasera. Prima della domanda, però, questa cosa dei libri che stavate dicendo prima, delle eventuali traduzioni, sarebbe molto interessante, perché peraltro dei libri ce n'è diversi che non sono stati tradotti al tedesco. Mi sembra di ricordare che ce n'era anche uno sui denti, un altro sui nervi cranici, eccetera.
Ce n'è uno sul seno, molto, molto bello anche, sulle diverse possibilità al seno, solo in tedesco. Sì.
E per
Sempre di
cui,
Hammer.
sempre di Hammer,
Sì, esattamente, sempre di Hammer. Per cui se c'è, che ne so, la butto lì un po' di persone interessate, io sarei disponibile anche, come dire, a metterci del mio, nel senso per fare una cosa del genere, anche se credo che i traduttori automatici, anche in base a quello che diceva Hammer, nel senso ci vorrebbe forse una persona di madrelingua tedesca, perché certi aspetti magari fatti con un traduttore, non conosce il tedesco, magari vanno smarriti. Comunque, niente, era soltanto per rimarcare questo.
Ma allora, guarda, in realtà avevamo già cominciato anni fa a tradurre il My Student in Machen con traduttori persone, però è sempre un po' un casino, sai, perché fai tradurre un pezzo a una persona, un pezzo a un altro, ognuno ha il suo stile. Poi tutti lo facevano volontari, quindi facevano 3 pagine quando avevano tempo e così via. Eravamo arrivati quasi a metà, però andava comunque ristrutturato. Adesso c'è questo fatto che pare con l'intelligenza artificiale sì, facciano delle traduzioni molto buone. Poi vabbè, ovviamente non sarà perfetta, però almeno già abbiamo un'idea ben chiara, capisci?
Ma cosa intendi, scusami Davide, per l'intelligenza artificiale, i traduttori che si trovano su internet di Google o cos'altro?
Sì, ma ci sono anche, se paghi ChatGPT, fai l'abbonamento, che costa, non costa tanto, hai la possibilità di tradurre interi libri con anche un certo stile, perché sai che le traduzioni qui ne sarebbe un ambito medico, no? E anche quella è la difficoltà, perché ci sono tanti termini medici, quindi un traduttore normale non va bene, ci vuole uno del campo, e lì ti fanno pare che facciano delle traduzioni buone anche specifiche. Quindi io proverei. Adesso quello che manca veramente è avere questi libri in formato digitale, in modo da poterli dare in pasto a questi programmi.
Sì, certo, ci vorrebbe fare il PDF, in base a quello uno poi potrebbe provare a fare una cosa del genere.
Sì.
Vabbè, comunque io, se qualcuno ha voglia, nel senso, mi potrei anche prestare a scannerizzare un libro e poi eventualmente lavorarci. Se qualcuno ha voglia di collaborare a questa cosa, insomma, io sono disponibile. E poi la domanda era invece, rispetto a quell'esempio che stavo fatto su Meluzzi, ho conosciuto una persona che più o meno ha avuto una dinamica simile, nel senso che comunque per ragioni sue è stato per una ventina d'anni, diciamo, senza più vedere sua figlia, avere rapporti eccetera, dal momento che comunque poi, diciamo, si è riconciliato con lei qualche settimana dopo, appunto, gli è arrivata una soluzione troppo forte. In realtà so che quando l'hanno portata al pronto soccorso d'urgenza, lì gliel'hanno diagnosticata come shock anafilattico, però immagino che con la grande conoscenza che hanno, diciamo, nella medicina convenzionale di questi processi, per loro, insomma, parlare di shock anafilattico piuttosto che di infarto o di altra roba, quando c'è questo tipo di soluzioni, non credo che capiscano troppo la differenza tra una cosa e un'altra. Casomai la mia domanda era un'altra, nel senso, ma se una persona, nel caso, ha la conoscenza delle leggi biologiche e appunto di questo tipo di processi, ed è consapevole di essere dentro a un meccanismo del genere, tu pensi, Davide, che in un modo o in un altro possa andare ad influenzare quello che potrebbe essere un probabile infarto, roba del genere, appunto una soluzione troppo grande, grave?
No, secondo me no. Okay, il processo
dici di sì, Davide, dai, se no cosa stiamo studiando a fare?
Non direttamente, cioè se uno conosce le leggi biologiche, magari questa persona che per 20 anni, a parte che se conosci le leggi biologiche non fai passare 20 anni senza parlare con tua figlia.
Questa è una buona risposta.
Cerchi di evitare di avere così tanta massa conflittuale, quello puoi fare. Se conosci le leggi biologiche, nel momento che tu la massa conflittuale ce l'hai e la risolvi, perché anche la risoluzione non è che dipende da noi più delle volte, se questa figlia magari a un certo punto ha detto ma adesso vorrei riprendere il rapporto con mio padre, è andata lì, ha ripreso il rapporto e lì tu vai in soluzione, e a quel punto la massa conflittuale quella è. Quindi guarda, c'era anche il caso famoso di Salvatore Macrina, che era, lo conosci, no Renato?
No, in due parole chi era?
Allora, Salvatore Macrina era il gestore di... Quando ho cominciato a scrivere su Facebook, una decina d'anni fa, forse anche di più, c'era questo grosso gruppo con 20.000 iscritti, già, che si chiamava Nuova Medicina di Hammer. Lo gestiva questo Salvatore Macrina, che era anche lui uno studioso. E quando sono entrato, lui già forse aveva scritto le ultime volte, poi non aveva scritto più, e poi si è saputo che era morto. E poi ho saputo anche la storia. Era giovane, aveva neanche 50 anni. E cos'era successo? Che un anno prima lui aveva deciso di ristrutturare casa sua dove abitava. E quindi ha chiamato una ditta, la ditta gli ha buttato all'aria la casa, loro si erano adattati a vivere in uno stanzino tutta la famiglia, tanto hanno detto, vabbè, momentaneo. E invece sta ditta, quando la casa era buttata per aria, non si è fatta più vedere. Ha preso un altro lavoro e gli ha lasciato così la casa buttata per aria. A quel punto lui ha fatto causa a questa ditta e c'è stato un processo e dopo circa un anno ha vinto, ha preso il risarcimento, ha cominciato i lavori per finire, cioè ha preso un'altra ditta per finire i lavori che aveva cominciato questa prima ditta e quando è partito tutto, dopo qualche settimana ha avuto un infarto e è morto. E quando lui ovviamente, io non c'ero ancora in quel gruppo, alle persone che c'erano detto, però poi ho chiesto, e lui raccontava di sta cosa e in tanti gli hanno detto, ma sei sicuro che qui mi sa che hai fatto un conflitto grosso? Cioè lui dice, no, non è così importante per me.
Ah, scusa, quindi ne parlavano prima che morisse, diciamo.
Sì. Lui diceva, no, ma figurati, no, non è così importante per me. E invece poi quando ha risolto è morto davvero, perché comunque uno può dire, però la casa è importante, soprattutto se hai famiglia. Capisci? Cioè immagina tu, Alberto, con i tuoi figli piccoli, che praticamente perdi la casa. Cioè...
No, sono grandi, mi mantengono loro dai suoi figli. No,
ok, però cioè, immagina lui che aveva anche questo ruolo, diciamo, di capobranco, nel senso che aveva
chiaro.
Famiglia, figurati se non... Quindi tutti quelli che erano dentro, che avevano già un po' di, come dire, sensibilità biologica, gli avevano detto che rischiava. Lui però sminuiva... E però poi è morto, capite? Cioè...
Vabbè, ora per fare una battuta, mi ricordo, mi avevi raccontato a Firenze questa roba, tra l'altro. Per fare una battuta, nel caso della persona che citavo prima io, appena si è riconciliato con la figlia, doveva rimandarla a cagare immediatamente, almeno rientrava in conflitto attivo. Insomma, evitava appunto il problema.
Quella è una possibilità, cercare di fare anche delle soluzioni graduali, no? Non subito dire, ah, che bello, così, però...
Sì, no, era una battuta a metà, nel senso, però uno, magari essendo consapevole di questa roba, magari... Come ti posso dire, non so neanche le parole, nel senso, cercando una soluzione un po'... stoppata, un po' intervallata da, come dire, una nuova attivazione, cioè secondo te proprio non è possibile intervenire in nessuna maniera in questa roba?
No, in nessuna maniera no, te l'ho detto, però puoi intervenire sempre però tenendo conto che i programmi sono inconsci e fanno il loro corso, quindi tu, come hai detto tu, magari puoi dire, vabbè, cerchiamo di non fare una soluzione definitiva, ok, vuole sentirmi, però va bene, ci vediamo una volta, poi adesso vediamo, ci vediamo.
Sì, no, quello intendevo dire, nel senso, invece di andare subito nella soluzione definitiva, magari incazzarsi, ritornare un attimino su quello che stava il problema, però ovviamente sto sintetizzando anche in maniera un po' cretina.
Ok, però... questo qualcosina forse si può fare, ma la cosa migliore, come ti ho detto, è comunque cercare di non fare queste grosse quantità di...
Certo, questo principale. Con il senno di poi, però magari se c'hai la Mariano sfigato, nel senso... Gli è successa sta cosa 20 anni fa, poi 3 anni fa ha conosciuto le leggi biologiche e quindi ti è reso conto del problema.
Vabbè, però non è che diventiamo immortali, sì.
Ragazzi, siamo sempre troppo vecchi quando si sa certe cose, comunque ci stiamo lavorando, dai.
Perdono, signore, il perdono della medicina, perdono da dare, perdono da chiedere. Scusate, c'erano 2 o 3 persone che hanno chiesto tutti di parlare, io le ho abilitate, ma non mi...
Non vi rubo altro tempo, vi saluto, grazie.
Ciao. Allora, se non ricordo male, dunque, Gloria per me era quella che aveva l'ordine di priorità. Poi dopo Gloria c'era un'altra che era forse la Vale, non so. E adesso mi ha chiesto anche Ivan, quindi chi vuole liberarsi, cioè smutarsi per primo, forse Gloria.
Ciao, sono Gloria, grazie innanzitutto e buonasera a tutti. Ciao. Niente, mi è venuto in mente quando Davide parlavi a proposito dei denti della carie, così non mi è chiaro una cosa. Innanzitutto mi si è spaccato un premolare qualche giorno fa, quindi sono andata dal dentista e ha detto, c'è una piccola carie, bisogna curarla così. Poi bisogna fare l'igiene, la detatrasi e poi bisogna fare la panoramica, tutto quanto. Allora adesso io che non ho prenotato niente... però insomma mi è rimasto un po' il dubbio, cosa è meglio fare, meglio farsi vedere, cioè queste carie.
Allora, cominciamo dall'igiene. Allora, questa roba dell'igiene dentale, per quanto tempo c'è?
Esatto. 50 anni.
Sì, ma da quanto tempo rompo le balle per fartela fare ogni volta, ogni anno, ogni 6 mesi, certo, addirittura?
Sì.
È qualche anno, no? Prima...
Infatti, Vero. Infatti io poi non ci vado quasi mai, anche perché insomma mi faccio bene da solo, però ritornano sempre su sta cosa qua.
Ma allora, i dentisti ovviamente fanno il loro mestiere, nel senso che hanno un business da portare avanti, no? Ok. Quindi, però ragioniamo un attimo. Questa igiene mentale, questa igiene sì, mentale, questa
igiene mentale,
cosa fa in realtà? Va a togliere questi sottili strati di tartaro che si formano tra i denti, no? Ma siamo sicuri che non servono a niente questi sottili strati di tartaro? Cioè, in realtà il tartaro viene formato perché c'è una leggera ritrazione delle gengive per un conflitto, un'osteolisi che c'è a monte, no? Quindi se c'è un'osteolisi a monte si ritraggono un pochino le gengive e il corpo per far mantenere la struttura al dente fa depositare questi depositi di calcio che in fondo sono per dare solidità comunque al dente anche se c'è stato un pochino di osteolisi. Tu ogni sei mesi, ogni anno vai lì a togliere queste. Come se uno, non so, fa un lavoro per solidificare un palo davanti a casa tua che è un po' pericolante, ogni volta gli mette lì il cemento e tu ogni volta vai lì e glielo tiri via. Capisci? Cioè, non ha molto senso, no? Questo apre le porte alla cosiddetta parodontosi. Cioè che tu tiri via, alla fine i denti cominciano a ballare. E lì ti dicono, qui non c'è più niente da fare, quando cominci a ballare il dente, niente, bisogna tirarlo via, il tuo dente originale, sacro, e fare una cazzo di capsula, cioè con anche impianto, quindi un perno dentro all'osso, perché non c'è più niente a quel punto, se il dente è caduto, devi fare un perno dentro all'osso, aspettare tre mesi che si solidifica e metterci sopra l'impianto. Costo totale circa 2.000 euro a dente. Ok,
questi sono. Ma stai descrivendo esattamente quello che è successo qualche anno fa, però insomma non avevo la conoscenza. Però adesso mi si è spaccato questo premolare.
Allora, perché si staccano i pezzi dei denti? Perché hai un'osteolisi in atto e a seconda di dove sia l'osteolisi, a volte masticando, cioè magari una parete che rimane attaccata per un foglio di carta velina, e quindi masticando gli dai una botta e si stacca un pezzo. Ok. Quindi, però non ti faceva male sto dente, vero?
No, non fa male.
Perché sei ancora in fase attiva. Quindi quello a cui adesso tu amerianamente potresti pensare è da dove viene questo conflitto e vedere se riesci a portarlo in soluzione. Questa è la mentalità ameriana. Cioè se riesci a farti avere male a sto dente, capisci? Perché se comincia a farti male tu dovresti gioire, perché a quel punto è partita la ricostruzione. Se invece continua a non farti male, tu vai avanti anni a fare osteolisi, si spezzetterà sempre di più sto dente. Questo è in dubbio, quindi, però non è che succede più di così. Cioè, quindi,
appunto, la piccola carie che lui ha visto la devo lasciare stare.
La carie è proprio l'osteolisi. Capisci? Ovvio che ci sia una carie, se no non si spezzava il dente. Quindi la devi lasciare stare nella misura che, ok, però tieni in considerazione che sei in conflitto attivo. Quindi se riesci a portarlo in soluzione è meglio.
Che cosa riguardano? Il poter mordere?
L'aggressività è mordere. Quando vedi un'ingiustizia che tu vorresti mordere l'altra persona, però non puoi perché è più forte di te, proprio più forte fisicamente o più forte nel senso che...
I denti corrispondono anche alla lateralità, anche i denti?
Certo. Da che parte è? Destro o sinistra?
Destro.
E tu sei destro?
Io c'ho tutto a destra, succede tutto a destra.
Sei destrino?
Sì, sono destrino. Allora, ti ricordi che me l'hai chiesto anche l'altro giorno, hai detto, sei stato maschiato da bambina? Sì.
Ok, quindi sei sicuro di esprimere. Sì. Allora dovrebbe riguardare partner, padre, lavoro, amici, tutti i tuoi rapporti alla pari.
Sì.
Quindi c'è una questione adesso che tu sei in conflitto attivo di questa cosa, cioè è successo un evento che tu volevi sbranare qualcuno, però non hai potuto perché è più forte di te. E quindi adesso stai facendo un programma per rafforzare i tuoi denti in modo che in futuro forse riesci a sbranarlo.
Ma se non fa quello che le dice il dentista, cosa rischia?
Niente, io l'ho detto prima, al limite va avanti l'osteolisi e si spezzetterà sempre di più questo dente. Non è
il caso che metta un... Ah no, perché l'impianto dici lo uccide, quindi se si spezzetta sempre più si toglie, scusa?
Perché se lei continua a essere in conflitto attivo, lui gli farà anche l'impianto, ma poi salta. Cioè, l'impianto nel senso non l'impianto endosseo, si può fare...
Lui ha, adesso mi ha appena temporaneamente messo un po' di gesso in attesa che io il 5 dicembre devo andare a fare la cura per togliere, perché c'è la carie. Però poi ha aggiunto che devo fare la panoramica, siccome ogni tanto invece dalla parte sinistra mi fa un po' male qualcosa.
Prende la panoramica che ogni volta trovano qualche magagna e ti dicono...
Appunto, perché a sinistra mi si infiamma, ogni tanto mi fa male qualcosa, allora io faccio tutto, diciamo, con gli oli essenziali.
Guarda, in una certa misura noi siamo loro clienti, quindi devono fare quello che diciamo noi. Tu vai lì e di quello che vuoi fare. Se vuoi fare solo quel dente, dici fammi sto dente, punto.
E basta.
Che devono fare a panoramico, vedere dappertutto, lo sceglierò io, no? Se voglio fare un controllo panoramico o curare solo sto dente.
Mentre se i denti mi fanno male, perché c'è una parte che mi fa sempre un pochettino male, a quel punto lì invece ho risolto.
Se dove ti fa male è risolto, certo.
Lo lascio stare?
Assolutamente.
È sopportabile il male?
Sì, io mi ci metto gli oli essenziali, sì, quindi poi passa, poi tanto ritorna, un pochettino, poi ripassa. Però sono anni che vado avanti così, effettivamente.
Ma perché evidentemente recidivi, non è che sei bene in soluzione neanche lì.
C'è la mia mamma, vero, pure a sinistra.
La tua parte è la madre, sì. Madre o figli, però non hai figli tu, giusto? Hai figli tu?
No, non li ho, non li ho avuti.
Madre. Quindi così...
Ho capito.
Ma lui cosa, quindi, ma ti curerebbe la carie, lui quindi ti farebbe un'otturazione?
Sì, ha detto c'è questa piccola carie.
Allora, se vuoi fare un'otturazione, però
siccome il dente è sbeccato, ricostruisce un po' questo pezzettino, e poi, siccome tempo fa, cioè, mi aveva anche proposto di fare appunto un impianto osseo perché mi manca un dente, ma io ho sempre, cioè, uno l'avevo fatto ancora 7-8 anni fa. E poi mi aveva proposto un altro, però insomma io non lo volevo fare, ma ci vorrebbe, insomma, come dici tu, poi non bastano neanche 2.000 euro, e io niente, insomma non avevo voglia, non l'ho fatto. Poi dopo, man mano studiando, crescendo, comprendendo così, mi sento sempre anche un po' questi interventi anche un po' così invasa, mi dà un po' così fastidio.
È abbastanza invasivo l'impianto in realtà, perché una vita nell'osso. Vabbè.
Poi però c'è anche chi dice che non va bene non avere il dente, perché si spostano la masticazione, si spostano gli altri.
Dai, che c'è gente che non dimentica tutto se la bocca si mette a posto comunque, anche con 3 denti. Quindi cosa sono queste robe che ci raccontano? Bisogna per forza avere 3 molari per parte, cose così, sono tutte assurdità. Ognuno poi si adatta, ogni bocca poi si adatta a quella che è la situazione. Certo, vabbè, uno deve masticare, deve avere almeno i denti che gli servono per masticare e mandare giù il cibo, questo sicuramente, ma è solo quello.
Beh, certo. Va bene, grazie. Volevo dire una cosa, invece mi sfugge il tuo compare, come si chiama?
Alberto, grazie del compare. Esatto, compagni di merende. Dimmi.
No, avevo apprezzato molto il tuo cappello iniziale, diciamo. No, perché sai, facciamo un po' tutti così, no? Solo che... tu sai, insomma, se io faccio così, faccio anch'io, che entro nel giudizio. È un piccolo, neanche un consiglio che non è richiesto.
Accetto tutto, dimmi.
No, nel senso, stiamo attenti, lo dico a me, soprattutto a me, di non cadere nel giudizio, perché anch'io ma porca puttana, ne ancora capito, cioè, hai capito, ma Dio,
sì, hai ragione.
Come tu l'hai detto, mi ha risuonato, e quindi è anche mia sta roba, e quindi perché tu stesso dici spesso perdonare l'unica soluzione, poi ci accorgiamo che poi cadiamo, dico ma porca miseria, ho detto, facciamo così. Quindi niente,
mi ha toccato,
quindi riguarda anche a me, perché sì, se uno sì. non... Quindi ho detto, aspetta che gliela voglio fare sentire anche a lui, come l'ho sentita io, come l'ho sentita io. E ho detto, oh, porca miseria, questa è proprio la nostra.
Ti ringrazio perché...
Hai compreso quello che voglio dire, vero?
Sì, 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 ma non capiti per caso, guarda, non capiti per caso perché sei, è l'ennesimo messaggio che mi sta arrivando nel giro di pochi giorni nella stessa direzione, quindi vuol dire che l'universo mi sta dando queste indicazioni, grazie.
È vero, e a me ha risuonato,
sì, quindi sì, hai fatto benissimo.
Subito io ho fatto, lui è nel giudizio, e poi ho detto, che sì, allora se io noto che lui è nel giudizio, lo sono anch'io, quindi ho detto magari l'amplifico insieme a lui questa cosa, non sapevo fino a che punto potessi
comprendere. Hai fatto benissimo.
Che bello,
sono cose che se te lo dice tua mamma magari ti resti male, se te lo dice uno sconosciuto come sei tu per me accetto molto volentieri, ti ringrazio.
Ma io ti voglio fare comprendere che questa cosa è anche mia, l'ho sentita subito perché è anche mia e ci lavoro, ho fatto tanti progressi, ma
sì.
E come dici tu, no? Io se vedo uno che butta la carta per terra mi si alzano i capelli, poi mi calmo. Io l'ho fatto ancora, che ho preso sulla carta, l'ho seguito con la macchina, gliel'ho portata nel negozio.
Non arrivo a tanto.
Sto parlando di 20 anni fa, adesso non lo farei. Però sai quando che hai quei 3 secondi che dici, però. Se noi ampliamo il ragionamento, queste cose poi succedono di meno. Se noi non le vediamo, non gli diamo energia, succedono di meno. Questo è il discorso. Ma poi noi serve a noi per non essere in quella dinamica lì, per migliorare noi. Se noi pensiamo ad aggiustare un millesimo di noi stessi, man mano, la società migliora, insomma,
sì,
no?
Sì,
poi
sì.
Tu e l'altro tuo compare state facendo un lavoro così egregio.
Guarda, ti faccio i complimenti perché hai avuto un coraggio e invece hai fatto benissimo, perché se non ce la diciamo fra di noi...
Se uno lo capisce bene,
si vede
che poi sono stata anche molto attenta. Così come lo spunto del fatto che dicevi, le persone devono è un prendere un dare, l'abbondanza arriva
se tu riconosci,
è ovvio che siamo noi a dover dare il nostro valore. Io facevo delle lezioni a prezzo zero e facevo delle pulizie a prezzo irrisorio, la mia amica ha detto, ma cosa stai facendo? Non ti stai dando valore. Infatti io ho tutti i problemi di svalutazione, le ossa, tutta sta roba qua. E ci ho messo anni. A un certo momento, adesso quando dico, io prendo tot, la gente dice, guardi signora, non si preoccupi, io prendo tot, lei può cercare, ci sono anche le dritte, guardi ci sono delle persone, questo prende di meno, questo prende di meno, no ma io lo dico con il cuore, arriva l'abbondanza in questa maniera che io riconosco a me, poi arriva, però poi è ovvio che, cioè se io faccio una consulenza di 2 ore e uno mi dà 10 euro, la prossima volta la consulenza gli dico, guarda, mi dispiace, io ci compro il pane, no? Poi siamo noi, è chiaro che anche noi stessi dobbiamo un po' riconoscere, però siamo noi che dobbiamo darci il valore, parla una che con status valutazione, va bene, ho occupato anche un po' abbastanza
tempo. Hai fatto benissimo, ti ringrazio.
Mi fa piacere che non ti sei offeso, che hai compreso il mio cuore.
Guarda, mi sono arrivati questi messaggi fra ieri e l'altro ieri da una figlia e da una collega, e quindi tu sei la terza, e allora ho detto forse l'universo mi sta dicendo qualcosa.
Tutte persone che ti vogliono bene, quindi magari
assolutamente. Sì.
Grazie a tutti.
Grazie a te.
Ciao.
Chi si è prenotato riesce a essere veloce, ho visto, aspetta un attimo, Ivan, e poi ce n'era un'altra, non mi ricordo più, comunque chi si è prenotato io l'ho abilitato. Se vogliono parlare, togliendosi dal mute, eccolo qua, Ivan, vai.
Sì, scusate che ormai forse si è fatto tardi. Intanto saluti, ciao Alberto, ciao Davide, ciao a tutti. Niente, io volevo, dovremmo tornare indietro di 10 minuti, forse un quarto d'ora però. Mi riferisco a tutti gli esempi che avete fatto alla telefonata di Renato, di tutta la gente che ha avuto problemi per lunghi periodi, per degli anni, e poi li ha risolti e poi sono andati di là. Allora, io sto vivendo già da un anno un problema, appunto. Poi avete fatto l'esempio di quello che gli hanno, si è trovato senza casa. Sì. Ecco, io sono con la famiglia, sono andato in affitto, poi l'anno scorso ho venduto l'appartamento che avevamo perché ritenevo giusto fare così, eravamo anche lo stretto. Adesso stiamo vivendo un sacco di problemi, ma veramente pesanti, in questo ambiente in affitto che siamo. Vabbè, è molto pesante tutto, un giorno finirà perché abbiamo anche delle buone prospettive, però tra un anno o due, ma poi quando finirà come dovrò viverla io questa cosa per non andarmene anch'io, e soprattutto come dovrò aiutare anche i miei figli e mia moglie a superare questa cosa che finirà e migliorerà sicuramente, perché mi avete fatto venire non voglio fare
paura,
però ho detto cavolo, sono nella stessa situazione di
perché non hai perso il territorio tuo, è più una contrarietà quella che stai vivendo tu lì, no? Adesso non hai detto che tipi di scontri ci sono, casini ci sono, però penso che riguardino più una contrarietà, che perché la casa ce l'avete comunque dove vivere, no? E non è messa in
discussione quella. Sì, siamo in affitto, sì.
No, ok, però anche l'affitto ti dà delle garanzie, nel senso c'è il contratto e tutto.
Ma è quello che non c'è. Perché se tu fai male a una mosca, ti mettono in galera. Sì, noi qui abbiamo un contratto, paghiamolo, ma ci mancano tutti i servizi, cioè, eppure va bene lo stesso così, siamo tramite avvocati, senza riscaldamento, tutte robe così, no? Okay. Ecco, intanto vivi male, freddo, un sacco di problemi. Finirà, però quando finirà?
Cerca di risolvere il prima possibile questi problemi. Guarda, cioè,
non aspettare fra un anno, ma comincia adesso. No,
allora, avere a che fare con la giustizia è un problema, perché è troppo lenta. Capisci? Magari poi c'hai giustizia poi alla fine. Però è troppo lenta, quindi c'è giustizia dopo anni e voglia di massa conflittuale l'hai fatta, quindi bisogna avere, rivolgersi il meno possibile, cercare di sempre di riuscire a risolvere le questioni subito con la persona interessata, no? Nella controversia. Piuttosto perdendosi, capisci? Piuttosto che impuntarsi su una certa cosa che poi vedi che ti fa fare troppa massa conflittuale. Quindi adesso non so bene la tua situazione, però il concetto l'hai capito, no?
Sì, l'ho capito. Non ho capito come dovrò, però, una volta che sarà finito, perché tanto finirà e anche bene, troveremo la soluzione, come la dovrò vivere, come la dovrò risolvere. Cioè, non vorrei che poi faccio festa una settimana.
Non è facile risponderti a questa domanda perché
io posso dirti che secondo me la cosa che più ci fa male sono i legami che ci tengono legati alle persone che ci hanno fatto del male, e purtroppo o per fortuna l'unica soluzione molte volte è perdonare, anche senza, allora, perdonare non vuol dire giustificare il male, innanzitutto non è che perché uno lo fai perché devo stare meglio tu, ma non vuol dire che devi giustificare il male. Io riconosco il male che mi hai fatto, riconosco che sei stato anche, hai fatto un errore, sei stato cattivo eccetera, però sai che c'è, avrai avuto i tuoi problemi, sarai stato a tua volta educato male, sei anche tu figlio della tua storia, ma io ti perdono e sciolgo ogni legame con te. Proprio, guarda, come diceva l'intervento di prima, senza nessuna senza lasciare nulla di irrisolto. Tanto voglio dire, anche lui è un poveraccio, anche chi ti fa male avrà avuto le sue storie, avrà avuto le sue educazioni negative, avrà avuto i genitori che lo picchiavano da piccolo, non lo so, faccio per dire. Per cui, che colpa ne ha? Magari tu nei suoi panni avresti fatto peggio, quindi sai che c'è? Io ti perdono, sai che c'è? Ma guarda, proprio, anzi, andiamo a farci un caffè e te lo offro io. Anche se mi hai fatto... Anche se mi hai fatto le peggio carognate, anche se mi hai umiliato davanti ai miei figli. Tanto è la maniera per liberarti, altrimenti ti porti dietro questo peso.
Questo puoi provare, almeno può fare certi tipi di ragionamenti, anche di azioni, può un po' attenuare. Poi tieni conto sempre che i conflitti sono in proporzione a quanto viviamo in solitudine. Quindi un altro modo per fare meno massa conflittuale è condividi con tua moglie, sì. Adesso non so in che condizioni sei, cioè non tenerti queste frustrazioni, sì. Cioè meno robe ti tieni per te stesso, frustrazioni per te stesso, magari per non far del male, per non infastidire i tuoi cari, però capisci che così ti carichi di massa, no? Se invece la condividi sempre tutto, parlare, te la fa attenuare, sì. Sicuramente.
Questo sì, è già buono, è già sicuramente farò come avete detto tutti e due i consigli, e quello penso anch'io che sia la cosa più giusta. Beh, vabbè, dai, non vi voglio far perdere più tempo, dai, grazie mille. Ho detto piuttosto di stare con sto pensiero.
Hai fatto benissimo, ma vedi che se già non lo vivevi in solitudine non c'è tanta massa conflittuale, poi prosegui
meglio, allora
vedrai che non succede niente di che.
Bene, dai.
Buona continuazione.
Grazie. Io direi che se non c'è nessun altro che si aveva chiesto di parlare, vediamo un po'. Vedo alcuni che avevo abilitato, ma mi sembra che abbiamo parlato tutti.
Leggermente fuori orario.
Non riesco mai a finire per le 10. Comunque io, grazie mille a Davide che ci ha illuminato anche stasera. Se qualcuno non conto fino a 3, come nelle aste, 10:28:01, 10:28:02, 10:28:03, la chiudiamo qui.
Allora,
grazie a tutti.
Mi spiace perché c'erano questi tre argomenti, Floriana, Michela e Ida, e ne parleremo la prossima volta. E soprattutto Ida, perché la sua domanda c'è bisogno di fare un certo ragionamento e non si può fare velocemente in un minuto, quindi ne parliamo.
Scusa,
di
la prossima volta. Dove sono venuti fuori questi?
Nella chat, aveva chiesto Floriana, Michele e Ida, avevano fatto tre domande, una sulla tiroide.
Ma nella chat del coso, del bar delle verità?
Il canale chat bar delle verità, sì, io guardo lunedì sera, guardo lì che domande ci sono e poi me le segno. E...
Ma le hanno messe adesso o nel corso della settimana?
No, le ho messe in settimana.
Non siamo riusciti. Ok, vabbè, ce le teniamo per la settimana prossima.
Sì,
dai,
sì.
Teniamola limitata. Grazie mille a tutti, grazie Davide, buona serata.
Buona serata a tutti, un abbraccio.
Ciao, grazie, ciao.